Grazie Presidente. Ma io distinguerei fra l'indagine storica e l'interpretazione politica, che sono entrambe legittime, che sono diverse, perché questo non lo dobbiamo negare, ma che vorrei fossero integrate l'una all'altra. Già una ventina d'anni fa ci si poneva il problema di un'indagine storica che era stata largamente incompiuta. Credo che ancora oggi non si siano stati fatti grandi passi in avanti, almeno a livello nazionale, non dico a livello territoriale. E noi non possiamo negare che l'interpretazione politica può essere oggettivamente diversa anche rispetto a delle particolarità storiche. Certamente c'è qualcosa che è innegabile, cioè da questo momento siamo usciti dalla dittatura, c'è stata la formazione della Repubblica, è nata la Costituzione, questo credo non possa essere negato da nessuno, la più bella Costituzione al mondo, diciamo ancora adesso, ma poi l'aggrediamo. E in ogni caso queste nostre interpretazioni politiche sembrano aver smarrito quella che era la lezione alta che ci venne data insieme a quegli anni e anche la capacità di interpretare una realtà che è molto più complessa di quello che noi a volte, dico, in politica vogliamo far credere, e soprattutto comporta un'eredità con cui ancora adesso dobbiamo fare i conti. Oggi c'è poco tempo, io però volevo ricordare tre punti che mi sembrano particolarmente attuali. Uno è stata la formazione della classe dirigente, che in parte è stata ereditata, addirittura è passata in continuità rispetto al passato, in parte invece era davvero nuova perché era nata dall'esercito partigiano combattente, e a loro dobbiamo la concreta uscita dalla dittatura e soprattutto, lo voglio ricordare, da una monarchia assolutamente compromessa, egoista, incapace. Il secondo punto è quello che riguarda le caratteristiche del nostro patrimonio industriale, che fu allora risparmiato, perché fu già risparmiato rispetto ad esempio ad altri paesi, soprattutto alla Germania, dagli alleati anglo-americani, proprio in previsione di una ripresa economica che avrebbe dovuto fare da volano in parte anche per l'Europa, e quindi sulla quale noi poi abbiamo basato la nostra ricostruzione. E nonché, però questo ha anche comportato, nonostante diciamo anche le fabbriche siano state largamente, soprattutto nel nostro territorio, garantite e salvate proprio dai lavoratori e dai partigiani, io so anche di episodi che mi riguardano come famiglia, dell'allagamento proprio durante la notte di industrie che dovevano essere state trasportate in Germania, smantellate e trasportate in Germania, ma forse anche in ragione di questo noi abbiamo mantenuto un patrimonio industriale che è basato ancora oggi su alcuni potentati e su alcune protezioni statali di cui oggi viviamo tutti gli effetti e tutte le incongruenze. Il terzo punto è quello dell'organizzazione del lavoro. Nel 1945 i sindacati ottengono in cambio della tregua salariale la conquista della scala mobile e il pagamento delle 200 ore per gli operai e della tredicesima per gli impiegati. Furono allora delle misure congiunturali che sono però rimaste, che ancora oggi accrescono la retribuzione complessiva senza incidere sul salario ordinario, che accompagnandosi ad un miglioramento di tipo previdenziale avrebbe cresciuto il costo del lavoro in un modo indipendente dall'andamento della retribuzione. È una situazione irrisolta che ancora oggi ci differenzia dall'Europa, che è originata dal sistema di gratifiche differenziate che erano state introdotte dal fascismo a beneficio di alcune categorie privilegiate. Anche questo è un elemento di continuità e quindi di eredità che risulta poi bloccante in qualche modo fra l'Italia fascista e l'Italia post-fascista. Certamente, io insisto, la resistenza e la liberazione hanno cancellato la vergogna dell'8 settembre, che è stato voluto dall'incoscienza della monarchia e dal governo Badoglio. Churchill già nel 40, voglio ricordare, perché nella notte del 23 dicembre inviava un radiomessaggio agli italiani, un uomo solo, ha schierato il popolo italiano in lotta mortale contro l'impero britannico e ha privato l'Italia delle amicizie e della simpatia degli Stati Uniti d'America. era una lettura molto parziale e molto politica, che aveva la sua ragione di essere, che è stata ripetuta, amata, perché ha comportato un atteggiamento assolutorio nei confronti della classe dirigente italiana. Io però credo che sia inaccettabile. Le responsabilità vanno individuate e vanno messe sul piatto. Mussolini sapeva benissimo dell'impreparazione assoluta del suo esercito, sperava in una guerra breve, così non è stata, ci ha mandato al massacro. Il fascismo d'altronde aveva abituato tutto il paese alle responsabilità e quindi nessuno si ribellò, non ci fu nessuna organizzazione, non ci poteva neanche essere, visto l'apparato poliziesco per feroce, però diciamo che non ci fu nessuna azione di protesta contro la guerra, nessuna opposizione organizzata nel paese, e quindi il disastro che poi abbiamo avuto in Grecia creò uno shock psicologico, a mio avviso, che fu davvero drammatico per l'Italia, perché il regime fascista aveva sempre celebrato la propria forza, gli italiani l'avevano creduto, ora finalmente si vedeva in modo però assolutamente negativo la realtà, tant'è il bombardamento di Genova, che fu un bombardamento violentissimo, diede a tutto tondo l'idea dell'impotenza italiana, e già quindi il 42 si era concluso col fallimento del fascismo. Allora l'8 settembre fu davvero la conclusione di una pagina buia e responsabile della classe dirigente italiana, comportò una tragedia collettiva, perché non solo le classi dirigenti si dimostrarono assolutamente incompetenti, ma soprattutto sorde alle sofferenze del paese. Era chiaro che l'8 settembre non poteva comportare l'allontanamento dell'esercito tedesco, l'esercito tedesco mai si sarebbe chiuso nei confini del Reich, era chiaro che il paese sarebbe caduto in mano ai tedeschi, era chiaro che ci sarebbe stata la cattura delle forze armate italiane fuori dal territorio nazionale con tutto quello che c'è stato ed ha comportato. Quindi fu proprio questo cinismo, questa viltà di chi, a partire dal re, non dobbiamo dimenticarci, aveva già portato in Svizzera delle ingenti somme di denaro. Allora la resistenza che nacque, che non ha caratterizzato tutto il paese, ma ha caratterizzato fortemente alcuni territori, per lo più al nord, non dobbiamo dimenticare, ha dato vita a un esercito. Questa è la prima novità, che addirittura costituisce una differenza enorme fra la resistenza europea, che pure era nata prima in altri paesi, e la resistenza italiana. E fu questo il miracolo, insomma, perché non solo si liberò militarmente il paese, ovviamente con l'aiuto degli alleati, ma gli alleati quanto ci hanno messo ad arrivare qua a Modena, basta ricordare Cassino e pensare a questa attesa lunghissima e nel frattempo questi inverni dolorosissimi che qui sono stati vissuti. E comunque da questo esercito partigiano nacque il nuovo nucleo della classe dirigente, e da qui nacque il 25 aprile e quello che per noi oggi è il cambiamento. Non dobbiamo, a mio avviso, dimenticarlo, perché l'Italia, proprio per questo, fu l'unico paese nell'Europa occidentale che nell'immediato dopoguerra ha cambiato la sua forma istituzionale. Siamo gli unici che siamo passati ad una Repubblica per di più che è stata pluralistica sul piano politico, e non è da poco, avanzata sul piano sociale. La Costituzione io l'amo molto, la difendo sempre molto, e soprattutto devo dire che sono assolutamente preoccupata dal fatto che adesso sia in un costante pericolo non solo di elusione, come è stata per tanti lunghissimi anni, ma adesso anche proprio di vera e propria aggressione e cambiamento. Questa Costituzione è nata, lo voglio ricordare, dal sacrificio, dal sentimento. Di sentimento parlava Tina Anselmi, allora aveva, non fa neanche parte della mia cultura laica, ma la voglio citare, aveva 17 anni quando vide a Castelfranco Veneto impiccati, giustiziati dei partigiani e decise di entrare nella lotta armata. Proprio perché, lei dice, dobbiamo basarci sul sentimento di pietà e di amore nei confronti degli altri. Quindi c'è un discorso culturale alla base che purtroppo sembra essersi perduto. Quello che a me oggi preoccupa, che oggi mi preoccupa, è quello che noi stiamo rischiando di perdere completamente la memoria. Non siamo riusciti a tramandare la memoria alle nuove generazioni e questa è nostra responsabilità. Siamo oggi sopraffatti da un'incultura pesantissima e da un settarismo, a mio avviso, egoistico, dilagante e preoccupante. Quindi noi siamo noi quelli che rischiamo, noi che siamo stati i figli, io sono nata nel 49, quindi i figli della Costituzione, i figli della Repubblica, i figli del voto alle donne, cioè io ho ancora nostalgia per i discorsi che venivano fatti nella mia famiglia a tavola quando mi si raccontavano tutti questi episodi della guerra e delle fatiche che erano state fatte, dell'opposizione che era stata portata avanti prima e dopo la guerra. Siamo noi figli di allora che siamo diventati cattivi maestri di oggi, a partire dall'articolo 1 della Costituzione che è stata citata dal professor Bertuccelli, la Repubblica è fondata sul lavoro. Vediamo di non solo celebrare, ma recuperare lo spirito di allora.
Grazie anche alla consigliera Rossi. La parola al consigliere Celloni.